No, ci sono alcune domande in rapporto anche al Papa, ma non è un tema teologico, per dire. Non è un tema teologico. Allora, citeremo Tommaso d'Aquino, Summa Teologica, non cita mai il nome di un Papa, mai, è la grande Summa Teologica, cita i documenti conciliari allora disponibili, non cita mai il nome di un Papa. Questo, c'è un'eccedenza di papismo nella letteratura, nella mentalità, è da correggere, è una guida, ma in questo è vescovo di Roma, essendo vescovo di Roma è guida, va bene. Ma non voglio sottrarmi per dire la domanda. Allora io ho risposto, interrogato anche il Vatican Insider, mi ricordo, ma cosa dice? Cosa dice? Due cose, ma innanzitutto il nome Francesco. Tenderei di più a pensare a Francesco d'Assisi che non Francesco Saverio, ma alcuni possono pensare anche a Francesco Saverio, si vedrà l'uno e l'altro, ma Francesco d'Assisi. È quasi un'enciclica, ho detto, questo è quasi un'enciclica. L'assunzione di questo nome è così importante che è quasi un'enciclica. Un'enciclica è un documento importante da leggere, che orienta non infallibilmente sulle questioni attuali, tenendo presente il pensiero appunto attuale. Allora questa assunzione di nome, diciamo così, è quasi un'enciclica, vale un'enciclica, diciamo così, perché io mi chiamo alla povertà, all'essenzialità, eccetera, per dire così. E poi viene dall'America Latina, qui c'è certamente, siamo entrati in una terza fase veramente della Chiesa, ma non tanto con la elezione, perché la, già la teologia, anche la elezione evidenzia. C'è Rainer, un nome che è stato fatto. Un pensiero ripreso da me, dice: la storia della Chiesa cristiana si divide in tre parti. La prima parte è il primo secolo, sono nati i testi del Nuovo Testamento, secolo produttivo, vero? Il primo secolo, sono nati i testi del Nuovo Testamento, i Vangeli, le lettere e l'Apocalisse. Primo secolo, poi si passa a un cristianesimo che si diffonda prevalentemente nel mondo occidentale, che parla la lingua greca, che parla la lingua latina, che parla le lingue occidentali, che parla la lingua greca, ad Alessandria d'Egitto e a Costantinopoli, che parla la lingua latina, parla la lingua latina in Africa, a Cartagine, a Tagaste, e poi parla la lingua, le nostre lingue, la lingua latina, vero Tommaso d'Aquino, ma poi arriva la lingua tedesca con Lutero, poi la lingua inglese con la Bibbia del Re Giacomo, eccetera. Inizia il periodo occidentale, il secondo periodo che dura dal secondo secolo fino al Concilio Vaticano II e fino anche al Concilio Ecumenico della Chiesa 1948 fino al Vaticano II, è il periodo occidentale. Ora entriamo in un altro spazio, nello spazio del pluralismo, nello spazio appunto della mondializzazione, dove nuove chiese diventano centri, voglio dire, di riflessione, e a un certo punto arriva, e quindi è importante il fatto che arrivi anche il Papa, ma ci sono tutte anche analisi, stiamo entrando in una nuova fase appunto della Chiesa. Per cui, per rispondere anche alla prima domanda, in rapporto alla riferenza di Benedetto XVI, di nuovo ritorno, non sono problemi che interessano la teologia, il fatto che ci sia, che abbia rinunciato. È chiaro che bisogna mettere in atto un nuovo modo di condurre la Chiesa, avremo già la categoria e la categoria della collegialità, dell'aiuto che danno i vescovi al Papa, la collegialità e anche la sinodalità. Per esempio c'è già nel cassetto, voglio dire, nel cassetto c'è già il progetto, non so se lo tireranno fuori, il progetto era stato fatto di un vero e proprio sinodo. Finora c'è il sinodo, ogni 3 anni si fa un sinodo, ma non è un sinodo veramente sinodale. I testi del Concilio sono stati testi sinodali, perché come sono stati approvati, sono stati pubblicati con la firma del Papa e con la firma dell'Episcopato Mondiale, mentre invece i sinodi attuali sono sinodi consultivi e quindi sono documenti romani, i documenti non sono sinodali, proprio in buon diritto canonico, i documenti che escono non sono documenti sinodali. E sono di teologi che dicono che abbiamo bisogno di documenti sinodali, quindi i sinodi devono essere sinodi decisivi e devono essere presenti, non so esattamente le presenze, ma devono essere presenti i presidenti delle conferenze episcopali italiane. Credo che in alcuni sinodi non sono stati presenti alcuni presidenti di conferenze episcopali, quindi ecco un nuovo modo di guidare la Chiesa. Vediamo, voglio dire, se il Papa argentino che produrrà questa collegialità e questa sinodalità che si impone. Ecco. Il problema della secolarizzazione, sento un grande problema la secolarizzazione, ma la secolarizzazione c'è anche nel terzo mondo, in quello che noi chiamiamo il terzo mondo, c'è anche questa, la secolarizzazione. C'è il libro, per esempio, che ha pubblicato l'arcivescovo, che conosco bene tra l'altro, l'arcivescovo di Manila, Tagle, perché quando ha fatto la sua tesi, lui è studiato alla Catholic University of America, Washington, ha fatto una tesi sulla collegialità nel pensiero di Paolo VI e l'ha fatta diretta dal professor Comanchak, che è un grande ecclesiologo americano, e dal Power. Mi ricordo che mi hanno telefonato, c'è qui uno studente che deve studiare Paolo VI, questo negli anni 80, puoi accoglierlo, ed è venuto Tagle, adesso è arcivescovo di Manila, è venuto a Brescia, ospite della Quirinale, è stato lì tutta l'estate, andava all'Istituto Paolo VI per fare la tesi che poi è stata appunto pubblicata, ma ha scritto anche il suo libro, uno dei suoi ultimi libri, Gente di Pasqua. Allora la comunità cristiana è fatta da gente di Pasqua, gente cioè che credono nella vita, al di là della finitezza, al di là della morte, nella vita e nella risurrezione, qui c'è il professor Natoli che ha fatto un bel pezzo su Avvenire e si domanda, credono nella risurrezione, credono, la domanda giusta, domanda proprio puntuale, domanda sfidante, chiara, ma si potrebbe rispondere, per dire così, la risposta, questo libro di Tagle, Gente di Pasqua. Ecco, la comunità cristiana è fatta da gente di Pasqua, che celebra la protesta contro la morte e la vittoria sulla morte. Questa è la Pasqua. E celebrano quindi. Poi dicevo, quindi la secolarizzazione adesso, ma se si pone il problema del senso, si va del senso, di un senso ultimo, di una pienezza di umanità, si va in direzione di un superamento della secolarizzazione. Quindi sono le domande, pienezza di umanità. Per esempio è stato fatto un congresso teologico in Asia, sul tema il Cristo. Noi confessiamo la comunità cristiana, il discepolo di Cristo. Le comunità cristiane confessano che Gesù è il Cristo. Cosa vuol dire? Lo sappiamo. Il Cristo è l'unto, si può fare un'analisi filologica. Gesù è il Cristo, è l'unto, quindi è l'atteso, è il Messia, è il portatore della salvezza, è il Salvatore, è il portatore della salvezza, è il portatore di una salvezza radicale, è il Redentore. Ma vi ricordo in quel convegno, poi gli altri sono stati pubblicati, noi definiamo il Cristo, noi, nella disperazione del nostro vivere in Asia, noi definiamo il Cristo full humanity. Il Cristo, lo definiamo così, è pienezza di umanità. Noi confessiamo il Cristo pienezza di umanità e portiamo pienezza, allora le comunità cristiane devono portare pienezza di umanità nella misura in cui e questo è un testo, perché questa parola pienezza di umanità appare nell'ultima pagina del grosso libro del Taylor sull'era secolare, va bene, si apre un cammino che va oltre la secolarizzazione se si pone il problema, se si ricerca un senso della vita, un senso della vita anche nei confronti della morte, nei confronti della finitezza, se si ricerca pienezza di umanità, si va verso questa proposta appunto cristiana che dà pienezza di umanità, per cui il destino che è stato citato, il destino diventa destinazione, e su questa destinazione devo dire che la teologia contemporanea con Rahner e con von Balthasar ha approfondito molto, è andata oltre l'infernalismo. Ecco, ciò che è avvenuto nel XX secolo, io dicevo, è stata la svolta antropologica in teologia. La teologia si mette al servizio dell'umano. È chiaro che la vera teologia non può diventare antropologia, non c'è bisogno di teologia, ecco. E quindi io vedo che nei grandi discorsi che fa la teologia del XX secolo non si riduce ad antropologia, forse in discorsi brevi si riduce ad antropologia. Allora ci sono luoghi comuni, questo sarebbe un luogo comune da sfatare, perché la teologia, nel rivolgersi, nell'assumere il problema antropologico, non diventa antropologia, si perde, non serve a niente. E le grandi opere che sono state citate sono opere appunto in cui ci si rivolge, in cui il polo antropologico correlato col polo rivelativo, e sono appunto i due fuochi attraverso cui si organizza appunto un discorso teologico, ma non c'è, direi, questo pericolo. Per esempio, un'altra cosa che si dice, ma ha dimenticato i novissimi, lasciamo stare, ha dimenticato i novissimi, no, la teologia contemporanea non ha dimenticato i novissimi, c'è anche la teologia della liberazione, ma si parla di diverse teologie, ma sono diverse prospettive, Le diverse teologie, le varie teologie, è un modo di riflettere in una prospettiva, nella prospettiva dei poveri, nella prospettiva dell'uomo africano, nella prospettiva del nero, ovvero anche Martin Luther King, che si è anche mosso, Martin Luther King, voglio dire, eccetera, Oscar Romero, nella prospettiva dei poveri, ci chiamano dei martiri, che ci sono anche mossi, e quindi c'è una pluralità di teologie, ma sono diverse prospettive, ma poi devono essere riunite in una visione globale, che appunto Ma voglio fare una precisazione, perché si è parlato appunto del Papa che non entra in teologia, ma è nella, non so se sia nella teologia della liberazione. Ci sono due modi di fare teologia della liberazione. Uno, faccio alcuni nomi, Gutierrez e Leonardo Boff, e quindi Brasile e Lima. È una teologia della liberazione che si pone il problema della povertà sociale. E utilizzo per fare teologia occorre una mediazione socioanalitica, mentre invece c'è una versione argentina di teologia della liberazione, dove non si utilizza una mediazione socioanalitica, come si dice, ma si utilizza una mediazione culturale. Cioè i nostri popoli hanno una loro cultura, ed è attraverso la formazione di questa cultura, il vivere questa cultura, che noi ci riscattiamo, che noi facciamo conoscere la nostra identità. Ecco, una teologia argentina della liberazione, che è una teologia argentina popolare. Poi si vedrà, voglio dire, i modi, ma il punto centrale di una teologia della liberazione è l'opzione preferenziale per i poveri, ma la povertà prende diversi nomi. C'è la povertà sociale, c'è la povertà culturale, c'è la povertà antropologica. I teologi africani dicono: ma noi abbiamo delle obiezioni da fare alla teologia della liberazione in America Latina. Loro parlano di teologia della liberazione in senso sociale, ma la nostra povertà è una povertà antropologica. Noi neri non valiamo niente. Noi neri, questa è la povertà antropologica, abbiamo la vita più breve, perché i ricchi hanno la vita più lunga. Noi abbiamo la vita più breve. Questa è la povertà antropologica. Questo è il punto, voglio dire. E quindi c'è un problema, evidentemente, di diversi tipi di beh, ma sarebbero appunto da sintetizzare.